Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
La Santa Famiglia di Nazareth è la prima celebrazione, la prima riflessione post-natalizia. Anzi, direi che questa celebrazione è intimamente legata al giorno di Natale. Maria, Giuseppe e il bambino sono il Natale, sono nel mistero del Natale e ogni avvenimento che riflette l'incarnazione del Figlio di Dio fa i conti nella propria premessa, nella propria attuazione con il sì generoso e la disponibilità di un uomo e di una donna che all'improvviso, con una straordinaria generosità, ma anche con un'inevitabile sofferenza, domande poste, necessari percorsi da fare, si trovano a dover gestire l'evento. È Giuseppe e Maria che sono chiamati prima del concepimento ad essere protagonisti. Sono Giuseppe e Maria che devono dire il sì alla volontà di Dio perché si compia. Sia in Maria sia per Giuseppe, il processo che poi arriverà a noi come salvezza. Sono Maria e Giuseppe nel percorso che va a Betlemme, nelle contraddizioni di una storia che sembra non accogliere il futuro, nelle difficoltà di far nascere un bambino nella precarietà di una stalla. Sono loro che lo vedono nascere e sono loro ancora che ricevono il dono dei pastori e dei magi. La famiglia è lì e sono sempre loro ad affrontare per prima le difficoltà di quel nascituro che trova un ambiente non immediatamente accogliente, ostile già dall'inizio nei poteri della terra, quando Erode, provocato dalla suggestione dei magi, capisce che c'è qualcuno che gli sta e gli può insediare il trono. Sempre così, quando i poteri della terra si sentono in qualche maniera messi a rischio dalla parola della giustizia e della pace, fanno di tutto per opprimerla, oscurarla, zittirla. E così Giuseppe dovrà prendere la mamma e il bambino, come avete sentito dal Vangelo di Matteo, e portarlo in Egitto e poi ritornare e poi decidere Nazareth come luogo più sicuro per farlo crescere. La famiglia al centro dell'avvenimento natalizio, ed è la famiglia perché Natale è festa di famiglia, perché da allora ad oggi quel bambino nasce nelle nostre case, nel calore e nella consolazione dei nostri ambienti familiari, così come nasce nelle contraddizioni del gruppo familiare. Anzi, Natale provoca gioia e nostalgia nelle famiglie che hanno in quel momento la serenità di essere famiglia, così come provoca dall'altro canto molta tristezza e, se volete, anche pensieri dolorosi, là dove la famiglia vive il proprio disagio e la propria difficoltà. È proprio la festa del Natale, che è festa di famiglia, che sostiene il percorso del gruppo familiare e in qualche maniera suppone, struttura un pensiero che diventa stimolo da un lato e provocazione dall'altro al nostro modo di essere famiglia. Ho visto che qualcuno di voi, ancora una volta, quando sta dinanzi al brano di Paolo ai Colossesi, scritti 2000 anni fa, chi sorrideva, chi faceva, chi ammiccava, chi diceva, no, quando dopo tutto quello che Paolo ha detto, cioè precedentemente, perché nessuno deve dimenticare la premessa che Paolo fa, quando dice siate santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, è bellissimo come premessa, dove il vestito del credente che accetta Gesù Cristo è la rivoluzione di un mondo che verrebbe egoisticamente solo il proprio personale godimento, riconoscimento, il proprio tornaconto. Invece Paolo dice che ciò che può rendere felice una volta accolto Cristo è proprio mettersi un abito diverso, dove abito capite bene che non è soltanto il vestito, è proprio l'habitus, cioè è l'atteggiamento fondamentale, l'attitudine da dare a se stessi al mondo come principio che si accetta per la trasformazione in bene della società. Tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine. Io credo che se un uomo volesse essere davvero orgoglioso di se stesso e qualcosa dovesse comunicare ai propri figli, io non ritengo che ci sia una pagina più sintetica e nello stesso tempo più significativa, che diventa quasi un progetto di umanizzazione dei processi e dei percorsi. Tenerezza, che è contro qualsiasi volgarità la tenerezza. Bontà, ne abbiamo parlato ieri, cioè come cuore disponibile e generoso. Umiltà, mansuetudine. Capisco che poi gli occhi cadono a tutti nel brano dei Colossesi, nella relazione interfamiliare, quando questa incomincia a dire: voi mogli state sottomessi ai vostri mariti, voi, è così, perché queste parole ci urtano. Ma io penso che fondamentalmente è il caso, da persone adulte e ragionevoli, una volta che abbiamo fatto la premessa, andare a cogliere quale pagina rivoluzionaria sia questa e poi collocarla nel nostro tempo e poi parlare un attimo della famiglia. Considerato che Paolo scrive ai Colossesi, scrive cioè una realtà pagana, in un mondo dove si diceva che la donna era soltanto ricettaculum semina, questo si diceva, in un tempo dove il maschio era padre padrone di qualsiasi cosa, con la libertà di avere il potere di vita e di morte sui propri figli, e la moglie era relativa, cioè in altri termini la moglie nella società greco-latina era relativa, cioè era un appendice rispetto a quella che è la struttura, indipendentemente da tutto. Ora, quando Paolo scrive, mettendo in qualche modo in essere un processo rivoluzionario che nasce dalla premessa di giustizia, mansuetudine, dice come premessa di ogni cosa, certo, politicamente deve dire che la moglie deve essere sottomessa, ma dice che il maschio, il marito, deve amare la moglie come se stesso. Cioè, in altri termini, deve mettere in condizione la moglie, lo sta dicendo 2000 anni fa, quando non c'era nessun diritto per la donna, che la moglie ha gli stessi diritti dell'uomo, perché entra nella straordinaria avventura dell'amore. Così come dice: e voi genitori non esasperate i vostri figli. Lo sta dicendo 2000 anni fa. Ecco perché, ancora una volta, nel termine assolutamente esegetico, la parola di Dio era 2000 anni fa capace di rivoluzionare la prassi ambientale e politica, tanto da determinare ruoli e specificità mai precedentemente immaginati né nella realtà ambientale pagana né successivamente in altri contesti religiosi, dove la donna il più delle volte è rimasta ai margini dell'avvenimento. Ancora oggi in molti paesi del mondo, condizionati da un certo modo di essere, di interpretare la fede, la donna viene costretta il più delle volte, legittimamente per quella religione, con il rispetto che bisogna dare a tutti, a nascondere perfino la propria identità. In questo caso il cristianesimo legge una rivoluzione dove le relazioni, dove le possibilità di avere ciascuno di noi un ruolo all'interno della famiglia parte dalla tenerezza, dalla bontà e dall'amore. Figliolini miei, il giorno di Natale è giorno di famiglia. E certo, come abbiamo detto, ci sono giorni felici in famiglia e giorni meno felici vissuti insieme. C'è una famiglia che va fondamentalmente provocata da un mondo che non la difende, né dal punto di vista sociale, né dal punto di vista economico. Se c'è una cosa che oggi è massimamente tormentata e strutturalmente non accompagnata è la famiglia. Diventa un luogo ideologico dove tutti ne vogliono parlare e tutti ne parlano, ma non ci sono difese, non ci sono accompagnamenti, non ci sono protezioni alla vita familiare. Così è inevitabile che, un po' per il rischio che c'è nel mondo di prediligere il predominio individuale a quello del gruppo, un po' perché non c'è realisticamente a volte la protezione al proprio processo, che molte delle nostre famiglie sono in crisi, vivono le difficoltà, progressivamente mettono domande a se stesse anche rispetto alla propria struttura. E certo, nel giorno dopo Natale, riconsacrarlo alla famiglia significa riflettere sul fatto che noi uomini, per essere umani, non possiamo vivere da soli. Non è giusto che viviamo da soli. E non è giusto pensare di poter vivere da soli come soluzione a tutti i problemi. O meglio, la soluzione al problema di doverci confrontare con l'alterità, partendo da quando noi siamo ragazzi, da quando nasciamo. L'alterità che è strumento, strada, struttura, possibilità di ritrovarci uomini, perché nessuno è uomo da solo. Nessuno è uomo da solo. Noi siamo esseri comunitari, viviamo per essere persone, e la differenza che esiste tra individuo e persona è proprio l'altro nella mia vita, cioè il dialogo, la costruzione con l'altro, anche se faticosa, del mio rapporto con l'altro. E questo mestiere dell'alterità è difficile impararlo nella società allargata, è quasi impossibile impararlo in una società come la nostra, che pone come divinizzante il riflusso nel privato, cioè dove è il singolo l'unico principio della soddisfazione. L'unico modo per essere uomini è necessario farlo in un gruppo, e il gruppo principale che ci può aiutare a crescere è la famiglia. Certo, è difficile, certo non sempre è facile, sempre complicato dialogare nei tempi e nei modi, ma forse proprio quello sforzo, quel dinamismo può creare in noi, benché le difficoltà, le premesse di un progetto che man mano, giorno dopo giorno, sentiero dopo sentiero, può proporci quella compagnia necessaria nei momenti di gioia e nei momenti di difficoltà. Guardate Giuseppe, guardate Maria. Nei primi giorni stessi di una nascita che doveva consolarli per il dono che stavano ricevendo, hanno trovato mille difficoltà, andare altrove, difficoltà che molto spesso anche noi riusciamo a trovare. E senza entrare nel giudizio di chi molto spesso ha vissuto le pene di una famiglia e le difficoltà in famiglia, io credo che sia sempre giusto e necessario che, al di là di quelle che sono le crisi e i fallimenti, ribadire la necessità strutturale della nostra società di fondarsi su una famiglia che vede in se stesso il calore, il calore, il calore di affetti condivisi. Quanto siete stati a tavola ieri, come sono stato io a tarda sera con quelli che stavate, che avevate chiamati, convocati, e vi siete girati intorno vedendo le persone a tavola, avete condiviso e nello stesso tempo guardato negli occhi la vostra storia nella storia loro, e avete capito quanto, soprattutto se siamo un poco più grandi rispetto ai giovani, sia necessario che conservare delle cose che ci appartengono. Quanto vi sono stati, senza parlare, eloquente le assenze nella famiglia. Chiunque stava lì intorno a quel tavolo ha potuto capire quanto ha ricevuto o quanto ha sofferto. E per star seduti intorno a quel tavolo, per conservare quel tavolo, quante cose si sono dovute superare e come si sono dovute superare, per permettere a quel tavolo di esserci. Quanto voi avete potuto dire è stato Natale o non è stato Natale perché c'era qualcuno, piuttosto non c'era qualcuno. Io non è che vi devo raccontare delle cose, quello è. Non è che ve lo devo dire, lo sapete meglio di me. Per raggiungere la conseguenza di una vita partecipata c'è bisogno di fascino e di fatica. C'è bisogno di pace e di perdono. C'è bisogno, come dicevamo ieri, di ragione ottenuta e di ragione data. E quanti, per non avere una famiglia, ieri il Natale non l'hanno celebrato? Quanti, per essere soli, per aver subito la famiglia che gli è stata tolta, o perché per proprie scelte si è usciti dalla famiglia, non si è vissuto il Natale? Qualcuno mi potrebbe dire: ma Natale è un giorno come tutti quanti gli altri. Beh, è così. È una scelta, per l'amor di Dio. Era una scelta anche ideologica molto tempo fa, quella di pensare che si potesse essere soli sulla vetta del monte. Ma io sono convinto che proprio perché siamo esseri comunitari, mi ricordo un'altra canzone che diceva "soli si muore". Penso fondamentalmente che la scelta può essere, deve essere quella di lottare per l'altro nella mia vita, comunque l'altro, sempre l'altro, e cominciare da quelli che ci sono più vicini. È straordinario, vi consegno questo come augurio, quando Gesù, riprendendo l'Antico Testamento, dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Lo dice, no? È il comandamento base. E io poi mi fermo un attimo, perché generalmente quando uno dice ama il prossimo, uno pensa agli uomini, soprattutto nella mentalità, sono i poveri, sono quelli che stanno in difficoltà, forse quelli che hanno bisogno di sete e fame di giustizia, il prossimo. Ma la parola prossimo non dice quelli che mi stanno più vicini. Prossimo, prossimo, prossimo. Proprio quelli che mi stanno azzeccata, prossimo. Stanno vicini a me. Per cui credo che nel comandamento dell'amore ci sia una pedagogia di tempi e di spazi. Io amo Dio se amo il prossimo. Per cui ho una scelta teologica in una scelta straordinariamente umana di prossimità. Lo sforzo della mia salvezza per arrivare a Dio passa attraverso lo sforzo di arrivare agli altri che Dio ha messo primariamente sulla mia strada, che è il mio prossimo più prossimo di me. Per cui straordinariamente riuscire a amare i miei cari significa amare Dio stesso.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.